riesce come dice alla fine come andare meglio, però si ha allenato meglio. Quindi vedete, il modo meglio è una via di accesso, per esempio per infezioni, sia per il seno frontale sia per il seno mascellare, d'accordo? Un'infezione delle vie nasali che si insinua al miato medio può prolungare sia una sinusite frontale ma fine della sinusite mascellare. Mentre per esempio se c'è un'infiammazione da queste parti, il seno frontale non viene coinvolto, ma viene coinvolto che cosa? La mucosa olfattiva, che sta esclusivamente in questa zona, al di sopra del cornetto superiore,
no,
che qui non è stato sezionato, è molto piccolo, è stato sezionato. Cosa si apre nel cornetto superiore? Uno diventa il seno sfenoidale, no, attenzione, vedete lo specifico del seno sfenoidale, dove si apre? Si apre in questa zona che sta al di sopra del cornetto superiore, quindi non stiamo nel meato superiore, che in realtà è questo piccolo spazio qua, ma stiamo qua, al di sopra del cornetto superiore, nell'area olfattiva, lì dove c'è la mucosa olfattiva. In questa zona viene chiamato recesso seno-etmoidale, perché sta appunto tra lo sfenoide e l'etmoide. Recesso, cioè piccola cavità. Quindi, dove si apre, ripetiamo, i più grossi seni paranasali? Il seno frontale, il seno mascellare, tutti e due si aprono nel meato medio, mentre il seno sfenoidale si apre non nel meato superiore, ma più sopra ancora, nel recesso seno-etmoidale. Dove c'è il ritorno della mucosa olfattiva? Il resto della mucosa nasale non è olfattiva, quindi quando noi abbiamo un raffreddore, se l'infiammazione è stata da queste parti, a parte che sono stati lì poi la sinusite frontale o mascellare, però ancora conserviamo l'odorato, ma quando l'infiammazione si estende anche alla mucosa più in alto qui, noi perdiamo l'odorato, d'accordo? Perché viene coltivata la mucosa olfattiva. Non è che sappiamo che il muco non c'è, il problema è che il muco impedisce alle sostanze volatili di essere stabilite dai recettori olfattivi che stanno in questa mucosa. E poi ci può essere una sinusite sfenoidale a questo punto, che è quella più grave e anche più rara. Ma tornando un attimo al seno mascellare, ma mascellare sì. Ovviamente più frequente però la sinusite, un'infezione che viene. Ecco, qui vediamo l'immagine di prima, quindi non la ricommettiamo, ma guardate qui in basso, vedete qui è un esempio di come in realtà la maggioranza degli individui nel centro rosario osseo c'è una saldatura tra la lamina perpendicolare della smoglia e la lamina e i covere. Ma in altri, ricordate prima, si insinua, persiste fino alla tarda età un po' di cartilagine. Le persone che hanno in cui persiste la cartilagine hanno una tendenza alla deviazione del setto nasale. Le persone in cui invece c'è la saldatura hanno minore, diciamo, meno frequentemente soggette alla deviazione, che come sapete la deviazione del setto può provocare un'occlusione di una coana oppure dell'altra. Cioè, adesso io preferisco non fare l'intervallo, ma magari finiamo un po' prima.
Okay.
Anche perché perdere il filo adesso non serve a niente. Allora, quindi, scusate un attimo ragazzi, io noto una certa inquietudine. Io invito tutti quelli che stanno chiacchierando animatamente ad andarsene da quest'aula, soprattutto se hanno già filmato, perché a me non me ne frega niente se stanno nell'aula. Chiaro? E il vostro interesse è starci, state zitti perché qui davanti c'è gente che ascolta. Quindi uscite dall'aula, se non ne potete più, chiaro? Ma no, non state, restate e vi ascolta. E a me anche, che devo alzare la voce per andare sopra i nostri decibel, d'accordo? Di nuovo io. Quindi torniamo adesso un attimo con queste cavità nasali e mi raccomando, fateci al foglio, sennò poi alla fine c'è stata nuova questa processione che mi deve firmare. Fate girare questo benedetto foglio da qui. Allora, guardate adesso in alto, abbiamo tolto la mucosa, quindi entriamo di nuovo nello scheletro, no? Quindi vediamo la situazione più vicina all'apparato, diciamo, locomotore che state studiando in questa fase. Rivediamo però ovviamente le cose che abbiamo già detto. Allora, questa è la sezione sagittale, paralegale a destra, che passata dalla quale di destra, tirata il settore centrale, stiamo guardando la parete esterna della quale di destra, e quindi vediamo i cornetti, le parti ossee dei cornetti, dei turbinati o conche, come volevo chiamarli, inferiore, medio e superiore. Ricordo, l'inferiore è un osso indipendente, notate il colore diverso, il medio e il superiore sono parte integrante dell'osso etmoide. E dall'altra parte che c'è? C'è la lamina papilla, c'è la semetmoide, c'è la lamina orbitaria che guarda verso l'interno dell'orbita. Dentro ai cornetti e all'osso etmoide, poi vi ricordo c'è il labirinto etmoidale, per vederlo deve scassarlo l'osso, deve aprirlo, no? Tutta aria, che ovviamente è un labirinto aereo che si continua con l'aria che sta nelle cavità nasali. Quello che vedete qui è lo spazio ovviamente del beato medio, no? Mentre qui c'è il beato ovviamente inferiore. Questo è il beato superiore. Questo, insomma, di questo del corretto superiore, cos'è? Il recesso sfeno-etmoidale, chiaro? E qui vedete ancora una parziale incisione, vedete un buchetto è stato fatto qui, immagine simile a questa. È stato tagliato un po' il corretto inferiore e qui è stato resecato in parte il cornetto medio. Resecando il cornetto medio vedete questa cosiddetta bolla etmoidale, che vi ricordo che l'etmoide non è un osso regolare, dentro è pieno di queste bolle aeree, d'accordo? Rivestite da osso, che è un labirinto frattuoso che comunica con il resto della cavità nasale. Ma questo è lo spazio del beato medio, perché stiamo sotto al cornetto medio e sopra al cornetto inferiore, quindi siamo nel beato medio, in cui si aprono i due seni, no? Si apre sia questo, abbiamo visto prima, il seno frontale si apre qui, vedete? Alla fine comunica con quello spazio e non con il beato superiore. Ma anche quelli, vedete, qui si vede, avendo fatto questa descrizione, chiaramente lo spazio, l'anfratto, l'antro del seno mascellare, la grossa cavità che sta all'interno di questo seno mascellare, che sta vedete qui, al di là della bolla etmoidale, al di là del processo etmoidale della conca nasale, che sarebbe il punto in cui poi si attacca vedendo anche il cornetto inferiore, posteriormente. Un'altra cosa che andiamo in questa immagine, la vediamo ovviamente anche qua, vedete questo colore diverso, vi ricordo che qua dietro c'è l'osso palatino. In basso vedete il completo al palato duro, insieme al mascellare, in alto questa quindi è la lamina orizzontale, mentre questa è la lamina verticale, vedete questa qui la vediamo, no? E questa lamina verticale, la vedete sia qui che qui, in alto termina con foro sfero palatino. Vi ricordo che foro sfero palatino al di là, cosa c'è di al di là di questo? C'è la fossa chiarico palatina e poi la fossa extratemporale. Questa è la comunicazione foro sfero palatino che sta all'interno, quindi praticamente della lamina verticale, e tra questa e lo sfenoide, d'accordo? E derivano di uno e dall'altro, questo foro, è la comunicazione tra la fossa pterigo-palatina e la cavità nasale. Grazie a questo foro sfenoparatino, dentro la cavità nasale entrano importanti arterie, nervi, varie cose che servono ovviamente per la cavità nasale, per portare sangue alla cavità nasale, per innervare la cavità nasale, eccetera, eccetera. Al di là, quindi ricordate, c'è la fossa, al di là di questo foro sfenomeno, al di là c'è la fossa pterigo-palatina, cosiddetta perché è formata dal processo pterigoneo, eccolo qua, qui vedete ovviamente la lamina interna del processo pterigoneo, quella che termina con l'uncino, vedete, mentre quella che vedete al di là è la lamina esterna che guarda verso la fossa intratemporale, ok? E questa è l'apertura posteriore dove c'è lo spazio, la conca, il calice petto, okay? Dove si appoggiano i muscoli pterigorei che in realtà vanno a agire sulla mandibola qui dietro. Il corpo dello sferoide, vedete di nuovo come lo sfero sferoidale si apre al di sopra di questo che sarebbe il meato superiore, qui che è molto piccolo, molto angusto, molto stretto, si apre in questa zona qua chiamata recesso sferoetmoidale. Altra cosa importante, in alto termina l'etmoide al centro proprio della fossa cranica media. Notate che qui non si vede la crista cali, perché evidentemente la sezione non è stata sagittale precisa, anche questa l'abbiamo visto, cioè più vicina alla sagittale mediana. Prima infatti che era più vicina alla sagittale mediana, se ricordate, si vedeva un
pezzetto, un inizio diciamo della cresta galli, si vedeva chiaramente. Se fosse solo una città italiana noi passeremo dentro la cresta galli e dentro la lamina perpendicolare, perché stava esattamente al centro, chiaro? Qui invece non vediamo la cresta galli perché ovviamente siamo passati al di là, verso destra, della cresta galli stessa. D'accordo? In alto, sia in alto che in basso. Oh, altra cosa importante, questa scoperchiatura che è stata fatta qui nel cornetto inferiore, serve a ricordarvi che nel meato inferiore qui si apre, ecco vedete c'è scritto qua, orifizio del canale naso lacrimale, molto piccolo, vedete? Ma questo è quel buchino che fa sì che le lacrime da dentro l'orbita, entrare nel canale lacrimale, ricordate che l'osso lacrimale è l'osso mascellare, poi alla fine si apre nell'osso mascellare nel meato inferiore, eccolo qua. Con un piccolo apertura che fa sì che le lacrime, ripeto, vengono drenate in continuazione verso la cavità nasale. Se c'è alla fine una eccessiva lacrimazione, questa è talmente forte questa spurgo di lacrime dentro la cavità nasale che addirittura ci possono fuoriuscire persino dal naso le lacrime. D'accordo? E comunque sicuramente ci vanno, noi ce le risucchiamo in gola e le ingoiamo. Questa invece è una sezione, come la mia detto questa sezione, è ovviamente sagittale, come questa, paraboliana a sinistra, siamo passati a livello dell'orbita, molto all'esterno della cavità nasale di sinistra, nell'orbita di sinistra abbiamo aperto proprio il seno mascellare. Notate, attenzione, come sia sottile il pavimento dell'orbita, perché subito sotto al pavimento dell'orbita c'è questa cavità aerea che comunica con la cavità nasale. Questo spiega perché un'infezione delle seno cronica, delle seno mascellari, una sinusite mascellare, è una situazione pericolosa se non viene curata nel tempo, perché col tempo si pone una osteogerite, cioè una infezione che si propaga a questa sottile scheggia ossea, questa sottile lamina, foglietto osseo, che è il pavimento dell'orbita fatto dal mascellare, e l'infezione può propagarsi all'orbita, non direttamente all'occhio, ma prima al tessuto periorbitale, cioè che c'è intorno all'occhio, che comunque non è una situazione piacevole, perché provoca per esempio una estroflessione dell'occhio, impossibilità a muoverlo, dolore e cose di questo genere. Anche se non colpisce direttamente il bulbo oculare, perché prima di arrivare al bulbo oculare voglia, l'infezione dovrebbe passare, deve essere il grasso che sta intorno al bulbo, poi la sclera, poi alla fine colpire, infettare l'interno della cavità oculare, ma questa insomma è una cosa che non succede qua praticamente mai, d'accordo? Però insomma delle situazioni accessuali gravi e croniche del seno mascellare non sono, diciamo, sono una sorta di bombe, va bene, una orologeria, che poi devono esplodere da un momento all'altro. Andiamo da quest'altra parte, questa è una, semplicemente una visione del seno mascellare visto da destra, ma visto dall'esterno, vedete i rapporti che avrà ovviamente qui con lo nostro zigomarino in particolare, mentre qui ci avrà rapporti con la retemone e qui rapporti con lacrimale. Quello che vedete qui in basso invece è questo lo vedremo anche poi alla misurazione, è il complesso mezzo mascellare, va bene, metà mascellare, ed è mezzo mascellare di destra, la parte destra dello nostro mascellare. Però ci sono anche, vedete, c'è anche lo sopalatino. E così vedete la lamina orizzontale che completa il palato duro e la lamina verticale che in alto termina con la lamina orbitale. Vi ricordo che anche se per un brevissimo tratto qui sopra, d'accordo, qua, quindi il palato contribuisce anche a formare il pavimento dell'orbita, posteriormente. È tutto mascellare, ma c'è anche un pezzettino del palato in alto. Così come il palato duro in basso che separa la cavità nasale dalla cavità orale è formato insieme dal mascellare e dalla lamina orizzontale che stanno per poi. Posteriormente, dopo la lamina, tra la lamina verticale e quella orbitaria, c'è questo spazio, ma vi ricordo che qui si incastra il corpo dello sferoide e si genera il foro sferopalatino, che fa comunicare questo spazio al di là con la fossa pterigopalatina che sta sul fondo della fossa intratemporale. In basso, vedete qua, questa zona del nostro palatino, la crista concalis, viene chiamata, sono questi nomi difficili, ma crista concalis che significa? Cresta che si salda, si sutura con la conca. Quale conca? Conca cornetto turbinato, no? Cornetto inferiore. E il cornetto inferiore si salda qui, con il palatino, e poi si continua anche in avanti in realtà, d'accordo? E prende anche contatti con i mascellari. Naturalmente qui vedete aperto, completamente aperto, perché? Perché non ci sono i connetti. Quindi qui non c'è il connetto inferiore, qui non c'è il connetto medio, manco quello superiore, perché non c'è l'etmoide, chiaramente qui abbiamo tolto l'etmoide, d'accordo? E vedete la enorme frattuosità, grosso cavo, che è appunto il seno mascellare aperto, d'accordo? Di nuovo un altro ripetizione, connetto inferiore, medio e superiore, come vedete ancora una volta, l'inferiore non si dipendente, che attivo indietro con la vista coccale del paladino, in avanti con il mascellare. Questo è quindi il beato medio, questo è ovviamente il beato inferiore, questo sarà il beato cosiddetto superiore, molto più piccolo. E questo è il sfero plurale dove si apre, vi ricordo, questo, cioè il seno sferoidale. Mentre sia, eccolo qua di nuovo lo specillo, che viene dal seno frontale, si apre il beato medio, ma nel beato medio si apre anche, ovviamente, il seno mascellare. Chiaro? E infine, qui sotto, coperto qui dal cornetto interiore, mi ricordo che si apre il cranio delle lacrime, che fa comunicare anche la cavità nasale, quindi con l'orbita. La comunicazione con l'orbita. Mentre il foro sferoglandino, eccolo qua, è la comunicazione al di là con la fossa patelico-palatina, cioè la parte più profonda della fossa retrotemporale. E tornando alla norma laterale, vi dicevo che avevo accennato precedentemente, è importante questa zona della fossa retrotemporale, che però per vederla bisogna togliere il ramo della mandibola. Tolto il ramo della mandibola, quindi disarticolando la mandibola qui dall'articolazione temporomandibolare, dell'osso temporale, che l'accoglie, questa è la fossa mandibolare cosiddetta dell'osso temporale. E cosa vediamo? Non solo, qui abbiamo anche, seguiamo anche, tagliamo anche l'arcata zigomatica. Come vedete qui è stata troncata lo zigomo e qui è anche il processo zigomatico temporale. In alto qui stiamo nella fossa, siamo qui, nella tempia, no? La fossa temporale, formata, vi ricordo, da grande area osseale e soprattutto dalla squama del temporale. Questa zona qui. Questa è la fossa infratemporale, quindi per vederla abbiamo tolto il ramo della mandibola. Quindi, se uno mi chiede qual è chi forma la parete esterna della fossa infratemporale, qual è la risposta? Il ramo della mandibola. Questo qua, al suo interno, ha la fossa infratemporale. Quindi la parete esterna della fossa infratemporale è formata dal ramo della mandibola. La parete esterna in alto ovviamente c'è anche l'arcata zigomatica, però l'arcata zigomatica sta proprio al confine tra la fossa temporale in alto e quella extratemporale in basso, quindi in realtà chi forma veramente la parete esterna non è l'arcata zigomatica, non è corretto dire che è l'arcata zigomatica, ma è questo, cioè la parete mandibolare. Chi forma la parete interna, l'abbiamo visto, detto prima, è la lamina esterna del processo pterigoreo dello sferoide. Quello invece la lamina esterna, ricordo, forma la parete esterna della faringe, della parte alta della faringe, della rinofaringe, d'accordo? Questo è il processo pterigoreo. Chi forma la parte superiore della fossa pterigoreale, il tetto? Ovviamente sono la grande area dello sferoide, eccola qua, e ovviamente il temporale, indietro, sempre lui, ok? Grande area dello sferoide e il temporale. Questa zona quindi la fossa infratemporale. E attenzione, qui la cardiologia è stata tolta. Questo sarebbe uno spazio in cui, esattamente questo spazio qua, poi lo capiremo meglio con l'oscillazione perché bisogna inclinare e guardare, in cui la fossa infratemporale è questa, comunica con questo che sta qui dentro, al di là dello zigomo, cioè con l'ordine. La fessura orbitaria inferiore. Infatti, ricordate, la fessura orbitaria inferiore è formata dalla grande area dello sferoide, questa, che in avanti si affronta con il mascellare. D'accordo? E quindi questa praticamente è l'area, la zona in cui stiamo entrando nella cosiddetta nell'ordine, la fessura orbitaria inferiore. Quindi il nuovo mascellare che vi ricordo entra lì, passa dalla vostra temporale, ma proveniente da dove? Da qua. Allora, qui si vede molto scuro. Questa è una zona però molto importante che vi ho già nominato svariate volte, la fossa pterigo-palatina. E questa tecnico, questo è il processo tecnico, paradigma, perché qui, anche se questo è il fascellare, questo è l'ultimo molare, detto il giudizio, ma qui, in avanti, in realtà, c'è la lamina orizzontale che paradigma incastrata con il processo tecnico da sola e il fascellare. E questo spazio ovalare, vedete, piuttosto irregolare, chiamata fessura patelico-mascellare, perché sta tra il processo sterilitario e il nostro mascellare, quindi questa sarebbe la fessura patelico-mascellare. Sul fondo c'è la fossa patelico-paradina. E vi ricordo ancora che sul fondo poi c'è il foros, non è lì, è tutto buio, non si vede, ma c'è solo il foros che ci fa comunicare con le parità nasali. In questa fossa patelico-paradina entra il nervo mascellare. Da dove? Vedete la forza carica media, passando la seconda parte del prigionello, il mascellare. Prende un foro che si chiama rotondo, che poi vedremo sta dentro la grande area, l'ennesimo foro che sta dentro la grande area dello steroide. Da questo foro, che si apre quindi alla forza pericocanadina, il nervo entra qui dentro. Poi da fuori esce, viene verso di noi, quindi va nella forza intraventrale. E poi entra nella fessura orbitaria inferiore, che sta tra mascellare e grande area, e se ne va nell'orbita. Poi ricordate che riesce, dopo il solco intraordinario, verso l'anno intraordinario. Quindi, tra le varie cose, abbiamo visto la seconda cosa che si aprirà in questa forza pericolarina, che è il fuori rotondo. Ecco, questa è un'immagine un po' più schematica della precedente. Noi torniamo alla mandibola, ecco, qui si vede bene. Allora, questa cosa ovale che sto appena rovesciata, che sto indicando, è la fessura patelico-mascellare, patelico-mascellare. Il fondo, sul fondo, c'è la fossa patelico-palatina, perché in realtà in avanti c'è il nostro palatino, la lamina orizzontale. E sul fondo ancora c'è, ecco qua qui indicato, è buio, ma c'è il foro sfero-palatino, che fa comunicare la fossa patelico-palatina con la cavità nasale, con la guara. Corrispondente. Cosa si apre qui dentro? Un foro che viene dalla grande area glossenoide, che è questa, che viene dalla rotonda, che ci viene dalla forza carica media, e lì si apre, nella forza pericolatina, il nervo mascellare, seconda branca grigimento. Questo nervo, provenendo dal foro rotondo, arrivato qui, esce e va quindi qui, nella forza intratemporale. E la forza intratemporale poi entra nell'orbita. Grazie, ecco qua, qui la vedete, questa è la fessura orbitaria inferiore, vista dall'esterno. Dalla forza intratemporale. Quindi ricordare la forza, la fessura orbitaria inferiore, che poi comunicherà con l'orbita, no? Ricordare la dentro orbita di rete, tra il grande area costruita e il mascellare, la fessura orbitaria inferiore. Il nervo mascellare entra qui dentro e se ne va quindi poi a continuare il suo ricorso verso il pavimento dell'orbita. C'è un altro foro che si apre in questa forza pterigopalatina, che qui non si vede, ma lo vedremo dopo, perché questo foro sta nascosto per il momento, ricordare solo il nome, dentro al corpo dello steroide, e si chiama foro viliano o canale patelico ileo, così detto perché sembra l'apertura di un canale che è più o meno parallelo, più o meno a questa altezza, a livello della radice di ciascun processo patelico ileo, di destra e di sinistra. E ci passa un nervo corvo, un nervo viliano o un nervo del canale patelico ileo, che poi vedremo che cos'è. E pure lui chiaramente, come il nervo mascellare, andrà a finire questa qua, forza pericolosa. Perché insisto tanto su questa forza? Prima di tutto perché è una cosa difficile da studiare dal punto di vista esterno. Secondo perché ha un'enorme importanza pratica, già abbiamo nominato il nervo viliano, il nervo mascellare, con suo percorso complicato. Ma per esempio questo è il punto in cui entra all'interno della fossa una grossa arteria, ramo della carotide esterna. Ricordo che prima aveva la carotide interna, quella era verso il cervello. La carotide esterna è quella che porta sempre allo spazio cranio. D'accordo? Uno dei generali più grossi, un ramo terminale grosso, che si chiama arteria mascellare interna, se ne va proprio qui dentro, in questa fossa, e poi da un ramo chiamata arteria sfero-palatina, che come potete immaginare entra nella porta sfero-palatina, nel foro sfero-palatina e va verso la cavità nasale. D'accordo? E va a nutrire tutte le cavità nasali. E questa è una grande importanza anche per questo, perché ci passa un ramo della carotide interna chiamata arteria mascellare interna, che dà poi l'arteria sfero-palatina.
Ho
qui invece adesso entriamo nella parte forse più importante dello studio del cranio, cioè l'interno del neurocranio, vale a dire le fosse craniche. Cos'è questa immagine qua? E ovviamente se voi fate una sezione orizzontale del cranio, sollevate la cosiddetta calotta e qui vedete ovviamente l'interno della calotta cranica, d'accordo? Che è formata ovviamente in avanti dall'osso frontale e dietro dalle ossa pareali. Notate che guardando dall'interno non si vedono i segni di vesture, c'è una fusione totale, completa. Le antiche suture si vedono solo dall'esterno, d'accordo? I confini, ma all'interno c'è una sinostosi totale, non c'è più un confine chiaro tra il frontale, che sta, i tarati, le parietali che stanno qua e il pezzetto concipitale che sta seguendo. Ma la cosa più importante ovviamente è questa, l'interno del neurocranio. Qui vedete la metà sinistra, diciamo, ovviamente sarà coperta, altrimenti qui non ci sarebbero entrati i nomi, e comunque la metà sinistra dell'interno del cranio, con le famose fosse craniche, che sono tre, qui anteriore, qui e posteriore, e le fosse sono anteriore, media, e posteriore, che poi è la fossa più grande, come potete chiaramente vedere. Cominciamo subito da due fosse anteriori, fossa anteriore. Fossa anteriore, chi forma innanzitutto il pavimento di questa fossa anteriore? L'osso frontale. Questo è l'osso frontale, anche dall'altra parte. Ma al centro, vedete, si incastra che cosa? L'etmoide. Il nome dell'etmoide è quello frontale limpido e mediano e si incastra centralmente dentro a un buco che sta nel frontale. Quindi questo è tutto il foglio, mentre qui dall'altra parte c'è il frontale, ok? Notate che il frontale è molto regolare la superficie, c'è questa specie di bozza, no? Di deformazione, dove va fatto di nuovo dentro c'è l'aria del seno frontale, che comunica le orbite, a destra e a sinistra, chiaro? Scusate, comunque la logica, comunica con la realtà natale ovviamente, di destra e di no con l'orbita, con la realtà natale di destra e di sinistra. Sotto ancora c'è l'orbita ovviamente, c'è l'orbita, per il tetto che l'orbita di destra e di sinistra. La cosa vediamo di questo altmoide qui? La crista galli, eccola qua, la specie di antennina che sale verso la forza della linea anteriore, e poi la cosiddetta lamina cribrosa, adesso è capito perché si chiama cribrosa, no? Perché è tutta bucata. Questo è importante, come vedo io, perché ce l'ho già detto e che ci passa nel nostro team. Adesso andiamo con ordine. Cosa c'è il confine? Qual è il confine della forza della linea anteriore e della forza della linea media? È questo ovviamente, no? Ed è l'osteroide. L'osteroide, d'accordo, è il confine tra la fossa cranica anteriore e la fossa cranica media. Quale parte dello steroide? Questa specie di arco che vedete qui è ovviamente una piccola ara. Ricordate l'antennina della farfalla che si deriva dall'interno dell'orbita? No? Alla sua base c'era il foro ottico e sotto la fessura orbitale superiore insieme alla grande ara. Questa è la piccola ara che è a forma di arco, vedete? Completamente saldata col frontale in avanti. Al centro ovviamente il corpo dello steroide, d'accordo? Il corpo dello steroide, che è la parte superiore della la testa della farfalla, se avete visto da su, che in avanti è completamente saldata, come vedete, con l'etmoide. Quindi il corpo dello steroide è questo ed è completamente saldato con l'osso. Vi ricordo che qua dentro però che cosa c'è? È tutto osso compatto o spugnoso? No, c'è aria. Ci sono i segni spinali di destra e di sinistra che comunicano tra le vene natali. Come dice il sistema ectomodale, c'è solo qua, chiaro? Quindi guardate, qua dentro c'è nascosto il seno spinale, mentre qui ci sono i seni frontali. Andiamo più dietro e stiamo in forza carica media. La forza carica media presenta due parti, una a sinistra e una a destra, molto larghe, molto ampie, e una parte centrale molto stretta. La parte centrale molto stretta l'abbiamo già vista in tensione congestale, è la sella turcica, la sella ipofisaria che sta sul corpo dello steroide. Questa è la sella ipofisaria, ok? Quindi la sella turcica è delimitata, di solito si diceva, dai processi clinoidei anteriori e posteriori. Eccoli qua. Adesso si vedono che prima la sezione congestale era passata qua. Quindi vedevamo la parte anteriore della terra e il dorso della terra che sarebbe questo, no? I processi climatici invece sono questo, che sta praticamente, vedete, quello anteriore alla fine della grande ala, e questo è quello posteriore, che sta esternamente al dorso della terra. Quindi questi sono i processi climatici anteriori, questo è il processo climatico posteriore, chiaro? Chiaro che c'è un processo climatico anteriore a sinistra e uno a destra, no? Il processo climatico posteriore uno a sinistra e l'altro a destra. Fra i processi climatici al centro, lì, in questa zona, ripeto, c'è la stella turcica, lì era alloggiata l'ipofisi. Quando c'è lo slargamento della stella, 99% significa c'è un allargamento, c'è un tumore nell'ipofisi, che sta devastando l'osso della stella. Chiaro? Quindi, se uno fa una banale applicazione del cranio, vedete, la stella è grossa, c'è un cancro, un tumore, non necessariamente un cancro, tumore, anzi per lo più quasi sempre per fortuna è un tumore benigno in genere, sono comunque una iperplasia, diciamo, della ipofisi, d'accordo? La parte larga invece della fossa cranica media, sia a sinistra che a destra, è formata dalla parte squamosa, ovviamente, dei due ossa, che sono il solido sferoide e il temporale. Questa è la grande ala, ovviamente, mentre questo è il temporale. La squama del temporale, giusto? Questa qua invece, questo è l'osso temporale, rappresenta una cosa che già vediamo nella base, cioè la piramide dell'osso temporale. Notate come la piramide in avanti si apre in questo spazio, no? Questo spazio è il fororaceo, d'accordo? Vi ricordo che dentro la piramide carnea c'è il canale carotico, dove passa la carotide interna, che entrerà al foro carotico, qui non si vede perché si vede la base. Ok, sempre dentro l'osso temporale. Ed è proprio da questa parte dell'osso temporale, la piramide, che sto indicando adesso, che è proprio una forma piramidale, che segna il confine tra la fossa cranica media e la fossa cranica posteriore. La piramide è una specie di collinetta, vedete? È un versante anteriore, questo, che va verso la fossa cranica media, cioè verso la grande ala della serone. È un versante posteriore, discendente pure lui, che discende in fossa cranica posteriore. Quindi il confine è questo, è la parte più retta, più alta della collinetta, della piramide. La piramide, questa, si unisce al resto del nostro temporale a livello di una formazione che è la parte più dura del cranio, più densa dal punto di vista dell'osso, di osso compatto, che è la rocca petrosa. La rocca petrosa sarebbe l'osso temporale, sarebbe questa zona qua, chiamata così petrosa perché è proprio molto dura e contiene una grande quantità di tessuto osso estremamente compatto, chiaro? La rocca petrosa è quella che salta in pratica la squama con la piramide, ok? Che si proietta verso il fororacero. La rocca petrosa è importante ricordarla perché pure lei ovviamente segna il confine continuando la piramide fra forza cranica media e forza cranica posteriore. Ma dentro c'è nascosto il labirinto osseo dell'orecchio interno. Quindi questa, qui dentro è nascosto il cosiddetto orecchio interno, cioè non dell'udito in equilibrio, sono nascosti lì dentro. Non l'orecchio esterno, ovviamente l'orecchio medio, il cavo del timpano, c'è cioè la membrana, il timpano, il tubo dello stacchio, gli ostigini, queste sono altre cose. Ma l'orecchio interno, quello che sente alla fine, che trasforma il suono in un segnale elettrico, un segnale nervoso, e che percepisce anche la posizione della testa nello spazio, quello che noi chiamiamo il senso dell'equilibrio, sono quello difficilissimo, chiamato anche propriocezione stato-cinetica, che parla, insomma, il senso dell'equilibrio, d'accordo? Tutto è nascosto qui dentro, dove c'è il labirinto osseo, che poi ricorda un labirinto lombroso, in cui ci sono queste strutture sensoriali estremamente complesse. Nel versante posteriore, quindi della piramide e della rocca petrosa, troviamo la fossa cranica posteriore e qui il temporale si salda con questo che già conosciamo, che è l'osso occipitale. Occipitale, quindi conosciamo le parti che abbiamo già visto, no? Il clino che in avanti si salda col corpo dello sferoide, lo vediamo anche nella base cranica questo, ovviamente, qui lo vediamo dall'interno. Ecco, notate una cosa. Posteriormente, la fossa cranica posteriore è formata quasi esclusivamente dalla squama dell'occipitale, che è molto grande. ci sono delle creste, vedete, queste creste servono, adesso non entriamo nei nomi, abbiamo dei tanti esempi di cose che sono scritte sui libri, ma che non interessa, che in questo momento voi vi ricordate tutti i dettagli, servono per l'attacco dei cosiddetti segni velenosi della Via Madre, che sono delle formazioni che stanno all'interno della Via Madre, che sarebbe la membrana più esterna che avvolge il cervello. Dentro questa Via Madre, fatta da un tipo denso, la meninge più esterna, ci sono delle grosse reti, dei segni velenosi, e l'attacco di queste porzioni di Via Madre che contengono queste grosse vene al cranio, tra la meninge e quindi il cranio, avviene in questi punti, i cui nomi non dovete sapere. Però non lo dovete detto in un momento. Quello che è importante che voi dovete sapere, qui ci sono chiaramente, ci sono delle fosse, no? Questa è la fossa cervellare, della fossa carica posteriore, qui dentro è alloggiato il cervelletto, cioè la parte importante del sistema nervoso centrale che fa parte del tronco encefalico. Il tronco encefalico, propriamente detto, poi è alloggiato qui, sul clivo dell'osso occipitale. Il tronco encefalico in alto poi si espande negli emisferi cerebrali, che a loro volta sono divisi, ciascuno emisfero, dai lobi. Per esempio il lobo frontale, parietale, temporale, occipitale, eccetera, eccetera. Il lobo frontale del cervello ovviamente avvolge la fossa carica anteriore. Il lobo temporale proprio si adatta qui, nella parte slagata della fossa carica media, il lobo temporale del cervello. Il lobo occipitale invece è anche quello parietale, che però sta più su, sta più in alto, è quello occipitale che sta più dietro, sopra il cervelletto, si alloggiano in fossa cranica, l'occipitale in fossa cranica posteriore, qua. Il parietale qui non lo vediamo perché sta qua, no? Sta proprio a contatto con la calotta cranica, a livello quindi dell'osso omonimo, dell'osso parietale. Oh, ciò che è importante ricordare di questo, a parte i confini, allora qua rivediamo bene i confini, la fossa cranica anteriore e la fossa cranica media sono le piccole aree dello sferoide e il corpo dello sferoide con i processi cranici anteriori. Il confine della fossa cranica media, quella posteriore, è la roccia petrosa e poi la piramide dell'osso temporale, ok? E centralmente il dorso della terra turcica, d'accordo? Il dorso della terra turcica, e quindi i processi cranici posteriori, col chiodo dell'occipitale. Quello che poi è la cosa più importante da ricordare è che noi, nell'andare dal davanti all'indietro, dalla fossa carica anteriore alla fossa carica posteriore, vediamo tutta una serie di buchi. Alcuni di questi buchi li abbiamo già menzionati perché, per esempio, li vedevamo o guardando l'interno dell'orbita, foro ottico, questo è l'orbitario superiore, oppure l'aria che cosa avete voglia ricordate a livello delle gambe nasali in alto, oppure il lavoro della base cranica, per esempio il foro ovale, il foro spinoso. E qui per esempio, che siamo in piena grande area osservatoria, vediamo chiaramente il foro ovale, ecco, qui lo si vede benissimo, questo è il foro ovale, no? Che si vede ricordare anche dalla base. Ma ci sono altri fori, per esempio il foro rotondo, che sta qua, in questo punto, è scuro, e perché è scuro? Perché al di là si apre uno spazio buio, nascosto, che è la fossa clericoperativa, di cui abbiamo parlato per mezz'ora prima. Anche il foro rotondo sta dentro la, vedete, rosso, la grande rosso rosso, qui più dietro del piccolo foro spinoso, quello qua, quello pure si vede nella fase cranica. Poi il foro lacero lo vediamo anche nella fase cranica, no? Al confine tra piramide e temporale, sferoide e chiodo occipitale. In fossa posteriore poi troviamo altri importanti buchi, uno dei quali abbiamo visto nella fase cranica, a parte questo che è il grande foro occipitale, e questo che è il, vedete, la solita freccia trasversale del canale del grosso, d'accordo? Ma poi qui c'era la regione, questa zona qua, del forale giugulare, al confine tra l'osso temporale e l'osso cervicale. Di nuovo, per vedere bene, rispetto a quello che sono inclinato, ma si vede anche il foro giugulare. Non si vede il foro carotico, perché il foro carotico entrava nell'osso temporale, e poi la carotica correva la piramide, no? Nascosta qui dentro c'è il canale carotico, e poi riesce qui per andare poi su al centro della fossa cranica media. E qui c'è forse costruito un altro importante forame che non si vedeva assolutamente da esterno, che è il nervo acustico invece interno. Non confondere il nervo acustico interno con il nervo acustico esterno. Il nervo acustico esterno, ricordate, si vede qui, dal nostro temporale, alla radice del processo zigomatico e prima il processo mentideo e sopra il processo stiloideo, che è questa zona, dove c'è l'orecchio esterno, ma corrisponde alla fine dell'orecchio esterno, del processo esterno, all'orecchio medio. Non all'orecchio interno, l'orecchio interno è nascosto qui dentro, io ho detto, non nella rocca pedosa. E il nervo che dà a questo all'orecchio interno è introdotto in questo grado acustico interno, che sta quindi in forza pratica posteriore, d'accordo? Poi quello che ci basta lo faremo ovviamente la prossima volta. Ora, quello che è però importante che voi ricordiate è che man mano che noi ci spostiamo dall'avanti all'indietro, noi abbiamo in perfetta successione l'emergenza, l'uscita delle 12 paia dei nervi cranici, dal primo fino al dodicesimo. Numerate esattamente nell'ordine in cui escono, andando dal davanti all'indietro da tutti questi forami, alcuni dei quali ho menzionato. Quindi la prossima volta ripartiremo per vedere che cosa passa, d'accordo, in questi vari fori. Il foglio
questo. Sì. 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 Sì.